E torniamo in diretta dagli studi di Radio Pop perché è giunto il momento della nostra rassegna stampa che questa mattina ci porta la nostra Assunta Sarlo che è qui in studio con noi e benvenuti a tutti. Ciao Assunta, grazie di essere qui.
Eccoci, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa, questa domenica, calda domenica 21 giugno. La citazione notissima dice che la storia si ripete due volte, la prima volta in tragedia, la seconda in farsa. Insomma, scorrere le notizie invece di oggi dei giornali sembra piuttosto il contrario. L'attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, che all'inizio qualcuno ha potuto prendere appunto come diciamo una cosa che stava a metà tra l'asilo Mariuccia e delle diagnosi psichiatriche, col passare dei giorni invece e con le reiterazioni che arrivano da Trump mostra tutti i suoi potenziali pesanti risvolti, che sono politici, diplomatici ed economici. E dunque consigliano risvolti che consigliano cautela dopo le risposte che Meloni ha dato, che consigliano comunque cautela a Meloni, che passa dall'essere migliore amica di Trump ad essere la principale accusata dal presidente degli Stati Uniti. E così l'aggettivo finale che troviamo su molte prime pagine di oggi forse non sembra quello più adatto, perché come si dice ne vedremo ancora tante e probabilmente non belle. Cominciamo col Corriere della Sera con lo scorrere i titoli. Trump e Meloni lo scontro finale, dice il quotidiano di Via Solferino. Raid israeliani in Libano, torna la sfida su Hormuz, inviati di Washington in Svizzera per trattare, avete sentito nei notiziari che oggi cominciano appunto i notiziari. Questo il Corriere della Sera in apertura. E così la stampa: dazi e gas, Meloni teme l'ira USA, Trump, Giorgia vuole tornare amica per risalire nei sondaggi, la premier risponde non sono affari tuoi. I ministri saranno alla festa del 4 luglio, prima appunto in nota mia si pensava che non ci sarebbero stati, che avrebbero disertato, invece ci saranno. Salvini non scarica il tycoon, il Papa basta con le parole da bullo. Questo la stampa in prima pagina, che poi tiene anche Cuba, ci torneremo, e anche probabilmente non avremo tempo di tornarci, ma di conseguenza lo cito subito, un'intervista che pubblicata dallo Specchio a Henry De Luca, che torna sulla famosa polemica sul definire genocidio o meno il comportamento di Israele su Gaza, e lui dice massacro a Gaza, e dice a qualcuno, dice ad Alain Elkann, a qualcuno può sembrare che io neghi i massacri, non è così, mi sono trovato nel mezzo delle guerre e la parola che mi è salita alle labbra è stato massacro. Ho un problema di vocabolario, posso usare solo le mie parole. Questo è Henry De Luca, una polemica che ha infiammato molto i giornali in questo periodo. E il Messaggero: da Trump attacchi insensati, lo scontro finale, dura replica di Meloni al nuovo post di insulto del presidente degli USA. Donald è in calo di consensi e vuole tornare amica. No grazie, la premier invece di occuparti della mia popolarità pensa alla tua. Palazzo Chigi, va evitata la crisi diplomatica, il Papa stoppa il bullismo. Il Messaggero, come altri quotidiani, tiene in prima pagina anche notizie, dolorose notizie di cronaca, il rogo ai Caraibi in cui è morta una donna italiana, e altri quotidiani hanno anche le molte vittime adolescenti su incidenti sulla strada. Il Domani: Trump bullizza ancora Meloni, è in crisi e vuole la mia amicizia. Dal presidente americano nuovi insulti, la rottura è ormai totale. La leader replica: esserti amica non mi è stato certo d'aiuto, pensa alla tua di popolarità. Trump e Meloni, lite finale, anche qui appunto vedete ricorso all'aggettivo finale, questa è Repubblica, il presidente USA rilancia, ci ha voltato le spalle, perde consensi. In prima pagina sulla Repubblica, e poi ci torneremo, anche la cosiddetta bufera dello strega, le offese, insomma le dichiarazioni di Michele Mari, principale candidato principale aspirante alla vittoria dello Strega su Michela Murgia, che ha innescato una polemica e molte reazioni di cui poi daremo conto. E sempre in prima su Repubblica, in Libano ancora guerra, l'Iran richiude Hormuz. Il manifesto Trump e Meloni ormai è scontro totale, è il titolo della fascia alta, mentre sul mentre sopra la foto notizia che ritrae Trump e Netanyahu, il titolo è Ricordati di me. Alla vigilia dei colloqui in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, Israele tenta ancora una volta di sabotare il tavolo. Bombe senza sosta sul Libano, nonostante il cessate il fuoco raggiunto venerdì. In due giorni un centinaio di vittime. Teheran annuncia la chiusura di Hormuz perché Trump non ferma Netanyahu. Questo è il manifesto, che in prima pagina tiene anche il Pride che invade Roma e cortei in diverse città. Non so se avremo il tempo di tornarci. Avvenire, chi tutto chi niente, il titolo del quotidiano dei vescovi, con le borse ai massimi storici, il patrimonio dei primi 150 paperoni del pianeta vede i 9.000 miliardi di dollari, quanto il debito dei paesi a medio-basso reddito. Questo Avvenire, che naturalmente tiene in prima pagina anche la visita del Papa, di Papa Leone a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano, basta con le parole di odio, con il bullismo, con la guerra, manda a dire a Trump il Papa, e Trump altre accuse a Meloni e su Hormuz sale la tensione. 10 anni dopo Brexit, rimorsi e tasche più vuote, è un richiamo, è una foto di prima pagina. Ci torneremo perché oggi molti quotidiani tornano su questo sciagurato anniversario, cioè quello di Brexit. Il Sole 24 Ore, l'Iran, il titolo di apertura è dedicato a Piazza Affari dopo i record, previsioni ancora al rialzo, le borse, come dire, vanno avanti e fanno il loro mestiere. E poi sotto, come una foto che ritrae appunto i raid in Libano, le distruzioni in Libano, l'Iran ha chiuso Hormuz in risposta ai raid in Libano, ieri oltre 20 vittime, poi Israele annuncia lo stop. I giornali della destra, interessante vederli oggi perché appunto insomma erano quelli che nei mesi hanno inneggiato allo straordinario rapporto che legava la Premier Meloni e a Trump, e adesso ma vaffan Trump, titola Libero dopo che ieri aveva titolato Trump coglione. Il ciuffone insiste, altro attacco della Casa Bianca alla Meloni, voleva una foto con me per recuperare voti, lei ribatte, attacchi privi di senso, gelo diplomatico, eccetera eccetera. E sul titolo di Libero di ieri Antonio Socci dice: Trump coglione, giusto criticare anche chi è vicino, e appunto sostiene che negli anni passati il Libero non ha lesinato critiche a Biden, che ieri è toccato anche a Trump, che pure è vicino all'idea di libertà che questo giornale difende. Il titolo scanzonato viene definito che gli abbiamo dedicato per l'attacco immotivato a un paese alleato come l'Italia non è un insulto, ma ciò che si dice a un amico che sta facendo una sciocchezza e che fa danno. Questo Socci sulla prima pagina di Libero. Notate comunque il tono naturalmente ultranazionalista dei giornali della destra, che riecheggia anche sul giornale Italia First, la lezione di Giorgia. Meloni replica alle nuove accuse e offese di Trump e attacchi insensati, ora basta. E questo è il giornale, con editoriale di Vittorio Feltri, che dice che Trump ha perso due guerre in questa settimana, una appunto ovviamente quella grande, quella iraniana, e sa che di aver perso i punti di aver perso punti nel campionato delle grandi potenza e poi appunto quella più piccola di cui stiamo parlando. Trump, titolo della Verità. Meloni le suona al presidente USA, ormai è rissa social. Georgia non ci ha aiutato con le basi, ma noi abbiamo battuto Teheran e lei vuole tornare amica per risalire con i sondaggi. Questo è il titolo della Verità, con il quale noi chiudiamo appunto la rassegna dei titoli di prima pagina ed andiamo a vedere un po' all'interno dei giornali come viene letta questa vicenda Trump-Meloni. Cominciamo appunto dal Corriere della Sera e cominciamo in un modo forse un po' inusuale, ma insomma, perché in prima pagina il Corriere della Sera diciamo la prende, la chiappa dal versante psicologico, che come appunto avevamo detto all'inizio sembrava, diciamo, una delle note più rilevanti di questo scontro. Zio Donald, declino cognitivo e misoginia. Chi è che parla così? Parla così Mariel Trump, che è una psicologa, che è anche nipote del presidente degli Stati Uniti e che a pagina 6 del Corriere della Sera viene lungamente intervistata da Alice Scaglioni e dice: mio zio Donald è un misogino e il suo stato mentale è compromesso. È un'escalation, dice, siamo di fronte a un'escalation, dice la psicologa clinica Mariel Trump, e dice: penso che ci siano in questa escalation ci siano un paio di cose in ballo, in parte le elezioni di midterm, in parte quanto il conflitto in Iran con l'Iran sia stato disastroso. E poi c'è il buco psicologico. Lui è un buco nero di bisogni. La cosa che Donald desidera di più al mondo è essere amato, ma nessuno lo fa perché lui è incapace di amare qualcun altro. E quindi quel vuoto non può essere colmato, dice la psicologa. E dice anche, pensa che sia, la domanda è se il comportamento di Trump è peggiorato in questa seconda amministrazione, dice decisamente sì, sta invecchiando, ha da decenni disturbi psichiatrici non diagnosticati e non curati ed è in un grave declino cognitivo. Questo da solo basterebbe per renderlo un periodo peggiore per lui e per noi, ma a ciò si aggiunge che oggi lui ha molto più potere. E poi conclude, teniamo conto appunto che Trump, i due hanno una causa in corso per milioni di dollari, e dice, conclude: Trump non è mai stato un uomo di successo, mai stato bravo in niente se non a manipolare le persone e i media. A Donald non importa cosa succede a nessuno se non a se stesso. Più diventa disperato, peggio sarà per noi, perché se pensa di andare a fondo ci trascinerà con sé. E questa, diciamo, la diagnosi psicologica, psicopsichiatrica delle condizioni cognitive di Donald Trump. Naturalmente il Corriere della Sera, come principali giornali, dedica la prima parte delle pagine e pagine della prima parte dello sfoglio a questa vicenda e alla scelta della Premier di reagire per rispetto e verità, ma insistendo sul fatto che per lei è finita qui e che i dossier aperti sono da proteggere, e di conseguenza i ministri andranno a Villa Taverna il 4 luglio, non diserteranno la festa americana, anche se Tajani non andrà a Miami, e anche Giorgetti ha dato forfè ad un summit con imprenditori americani. Come se ne esce? Ne scrive Fiorenza Sarzanini, vice direttrice del Corriere della Sera, nel suo editoriale. Da dove ripartire, dice Lorenza Sarzanini, dice: noi abbiamo reagito, diciamo le istituzioni italiane hanno reagito, diciamo, in maniera abbastanza unitaria, anche se vedremo che poi alcune polemiche ci sono da parte dell'opposizione. Comunque lì ci abbiamo reagito agli attacchi reiterati di Trump come un solo uomo, solidarietà di Mattarella, eccetera, ma adesso si tratta anche in qualche modo di uscirne. Ecco il nodo, dice Sarzanini, l'Italia non è alleata di Trump, l'Italia è alleata degli Stati Uniti, i rapporti non sono e non devono mai diventare una questione personale, rompere le relazioni non è un'opzione prevista, ecco perché alle intemperanze di un leader ormai fuori controllo si dovrebbe rispondere cambiando completamente registro, riprendere le relazioni diplomatiche confermando gli impegni già presi e poi annullati sull'onda emotiva del primo attacco del tycoon e il segnale concreto che l'Italia non implora né si umilia ma anzi rilancia e soprattutto la dimostrazione che l'Italia non accetta di diventare l'arma di distrazione di Trump nel giorno in cui, dopo gli annunci roboanti, si scopre che l'accordo siglato con l'Iran è già fallito e tutto il mondo deve prendere atto che la riapertura del canale di Hormuz era soltanto una illusione. Questo dice Sarzanini, l'editoriale sul Corriere della Sera. Sul Corriere della Sera vi vorrei segnalare anche uno degli aspetti, come dire un focus, il focus su uno degli aspetti fondamentali che consigliano reazioni, come dire, di cautela a questa vicenda, e ovvero, come dire, la questione del bilancio commerciale con gli Stati Uniti e in primo piano appunto il nostro export. Nell'analisi di Federico Rampini, il sorpasso dell'Italia ora esporta più del Giappone grazie agli Stati Uniti. Davanti a noi solo USA, Cina e Germania, la crescita nonostante i dazi, per cui insomma la gradotta, insomma questo è un altro degli aspetti che appunto consigliano cautela. Ci dice Rampini infatti che l'export in America del Made in Italy è aumentato del 7,2% dall'anno scorso e che questo risultato è fatto di migliaia di imprese esportatrici capaci di occupare nicchie ad alto valore aggiunto nei macchinari, nella farmaceutica, nell'agroalimentare, nel lusso e nel design. È una vittoria, dice Rampini, della diversificazione produttiva italiana più che della dimensione delle imprese e il fatto che sia avvenuta in un anno di rallentamento del commercio mondiale rende il risultato ancora più significativo. Questo il, come diciamo, uno degli aspetti economici della vicenda Trump-Meloni. Andiamo invece su Repubblica, come che naturalmente dedica anch'essa le prime pagine dello sfoglio a questa vicenda. Da Repubblica vi segnalo l'intervista a quello che è definito amico personale di Donald Trump e oggi inviato speciale del governo americano per le Global Partnership, cioè Giorgio Zampolli, che dice il messaggio è chiaro, non basta un gesto per risolvere. Trump aveva dato un'investitura politica alla leader italiana e lei lo ha deluso e questo non si ricuce con un invito sul campo da golf. La situazione è cambiata, l'unico suggerimento che mi sento di dare è quello di guardare agli altri leader con cui il rapporto non si è inclinato, come il presidente rumeno con cui ho lavorato io stesso. Zampolli su Repubblica. Repubblica che poi appunto tiene anche i risvolti americani della vicenda e la macchina social MAGA va all'attacco. Saputella e Pupazzo, gli insulti inondano la rete, ma tra i repubblicani c'è anche chi la difende. Il pezzo di Massimo Basile da New York. Poi vedremo però un risvolto lievemente diverso sul Messaggero. La base MAGA sui social si è schierata su un Donald Trump scoprendo un nuovo nemico, ovvero Giorgia Meloni, per cui meme, irrisioni varie. ma ci dice Basile, sui social appaiono anche prese di distanza da parte del mondo conservatore, così l'ex deputata trampiana Green non ha dubbi, credo in Giorgia Meloni è fantastica, poi aggiunge Trump mente di continuo, così lo stratega repubblicano Hay, che ha parlato di fonte di imbarazzo, e arriva nel momento peggiore per il presidente e francamente per la costruzione globale che gli Stati Uniti hanno costruito per decenni, e aggiunge Meloni ha imparato cosa succede quando ci si avvicina a Trump, non ti aggiunge punti, lui te li toglie. Su Repubblica, da Repubblica, l'editoriale di Ezio Mauro, La Casa Bianca e la ferocia dell'anno zero, dice insomma l'attacco di Trump a Meloni ci interpella tutti, destra, sinistra e indifferenti, perché ciò che è accaduto ci conferma che siamo precipitati nell'anno zero ed è qui che ci affanniamo a vivere senza più le misure, i riferimenti e le regole, muovendoci al buio. Questo, dico, aggiungo, è un tema appunto molto coltivato da Ezio Mauro nei suoi editoriali, questo non fa eccezione. Il presidente americano, scrive Mauro, è ormai estraneo alla politica e oltre in un qualche altrove. Il meccanismo di esercizio della sua leadership è oggi in politica, ma se oggi le cose stanno così, quello di Trump non è stato affatto uno sfogo, appunto da, come dire, rubricare sotto la farsa o appunto la declinazione psichiatrica, ma un attacco calcolato per far capire proprio a una leader di estrema destra che nella nuova concezione del potere non ci sono alleati ma solo sudditi, a cui non è chiesta soltanto obbedienza ma sottomissione, e questo che chiede l'impero. Questo aspetto è interessante e viene richiamato a questo appunto della sottomissione e in qualche modo l'idea che chi si avvicina a Trump si scotta, viene richiamato sul Domani dall'editoriale di Marco da Milano. Così la Premier Giorgia ha perso ogni credibilità. Ora che tutto è finito in una lite tra comari da far impallidire quelle in realtà elegantissime fra i ministri della Prima Repubblica, si fa presto a dire Trump è un coglione, come ci ha informato Sallusti su Libero, che con il coglione di cui sopra ha condiviso la copertina dell'edizione americana del suo libro Intervista alla Presidenza del Consiglio, con prefazione di J.D. Vance, e pregiata di una frase lusinghiera del presidente americano: Meloni è uno dei più grandi leader del mondo. Ma, scrive da Milano, è anche grazie a Trump che Meloni è diventata Meloni, e non c'è solo l'appiattimento del governo italiano sugli USA fino a pochi mesi fa. E dice sostanzialmente c'è non solo l'appiattimento ma anche una sintonia ideologica su migranti, gender, rapporti con stampa e magistratura, un'idea comune di democrazia, il popolo contro le detestate elite. E ci sono i legami di antica data che hanno accompagnato l'ascesa di Giorgia Meloni al potere, facendo di Fratelli d'Italia l'unico partito trumpista italiano, la sezione italiana dell'Internazionale MAGA. Ora però, dice, scrive da Milano, che Trump ha retrocesso Meloni da principessa a piccola fan reietta, le cose un po' cambiate e i giornali di destra scoprono che Trump è pronto a picconare l'Europa con il sostegno nei vari paesi delle forze estremiste e anti-europeiste. Una scoperta tardiva. Tra queste forze, nell'ultimo decennio, il partito più beneficiato è stato appunto Fratelli d'Italia. Adesso Meloni prova a cambiare narrazione, scrive Marco da Milano, a identificare se stessa con la nazione per risalire nei sondaggi. Ma Meloni avrebbe fatto bene a dirlo quando Trump ha imposto i dazi capestro o quando il Board of Peace ha certificato l'azione devastatrice di Netanyahu a Gaza. Il sostegno MAGA e trumpiano si volterà adesso verso altri soggetti, mentre Meloni dovrà rapidamente trovare una politica estera neoeuropeista, dovrà spiegarla e difenderla, dovrà raccontare la versione di Giorgia. Con quale credibilità, si chiede da Milano, che conclude con un post-scriptum: il centro-sinistra di opposizione ha la possibilità di costruire una sua politica estera credibile e alternativa, evitando di ridursi a spettatori. Niente popcorn. E direi che questa lunga pagina, poi passiamo a Hormuz, questa lunga pagina sullo scontro la concludiamo con il Messaggero, sì, dal quale vi volevo segnalare a pagina 4 un titolo forse troppo entusiasticamente titolato: gli americani scaricano Donald. Negli USA l'attacco a Meloni, e questo è Angelo Paura da New York, negli USA l'attacco a Meloni è visto come un'arma di distrazione dai fallimenti in Iran, ma anche dai danni causati all'economia da scelte giudicate sconsiderate. In questo pezzo, che non abbiamo il tempo di leggervi, qualche dato: $5 al gallone il prezzo che ha raggiunto la benzina in America, 4,2% il tasso di inflazione negli Stati Uniti, e la Fed dovrebbe dover alzare i tassi. Il calo di consensi è costante, il presidente rischia di perdere le elezioni di midterm, 39 mila miliardi di dollari la cifra monster raggiunta dal debito pubblico di americano, per cui insomma ci sono alcuni commentatori che notano che insomma siamo davanti ad una debacle di Donald, come quelli ex repubblicani Longwell, Sarah Longwell e Jonathan Last, citati dal loro podcast di Bulwark, che hanno ironizzato sulle offese di Trump a Meloni. Meno male che ora siamo diventati amici dell'Iran, visto che stiamo perdendo per strada i nostri alleati tradizionali. E Jan Brenner, presidente di Eurasia Group, dice al Messaggero: c'è poco da perdere nell'attaccare apertamente, e man mano che Trump si avvicina alla fase d'anatra zoppa, vedremo sempre di più questo atteggiamento da parte degli europei. Questo per quanto riguarda, diciamo, il côté americano. E qui concludiamo, chiudiamo questa pagina, passiamo invece appunto ai negoziati che cominciano oggi. Il Corriere della Sera li tiene, l'avete sentiti nei notiziari, negoziati su quali però appunto continuano a cadere le bombe di Netanyahu. Pagina 8 e 9 del Corriere della Sera: USA e Iran torna alla sfida su Hormuz, mentre Vance e Galibaf vanno a Lucerna, questo sul Corriere della Sera, che tiene anche un pezzo sul nodo Hezbollah: i soldati si sono spinti troppo a nord e mancano i soldati israeliani. Si sono spinti troppo a nord, scrive il corrispondente Davide Frattini da Gerusalemme, e mancano direttive chiare. Bibi non sa come uscire da questa roulette e come rientrare nelle grazie del leader USA in vista del voto. Questo sul Corriere della Sera, mentre su Repubblica, Libano, bombe dell'IDF, la reazione dei Pasdram, Hormuz torna chiuso, e un pezzo da Gerusalemme che dice: Netanyahu nell'angolo, cioè che fa il focus anche sui guai elettorali di Netanyahu. l'inviato a Gerusalemme, Daniele Castellani Perelli, scrive: doveva essere la carta vincente e invece si sta trasformando in una valanga che può segnare la sua fine politica. Fino a poco tempo fa Netanyahu si vantava di essere l'unico leader israeliano ascoltato da Trump. Ora però l'improvvisa impopolarità del tycoon a causa della condotta della guerra con Iran sta mettendo in crisi la campagna elettorale anche di Netanyahu. E insomma il no alla ricandidatura da 6 israeliani su 10 la dice lunga sui guai che sta vivendo Netanyahu. Inseguito, scrive l'inviato di Repubblica, dai processi per corruzione che sta cercando di evitare, anche con riforme della giustizia che aumenterebbero il potere della magistratura, Netanyahu si presenterà alle elezioni senza più la carta Trump e con degli alleati di ultradestra che hanno spaccato il paese, pretendono una linea fondamentalista in Libano, a Gaza e in Cisgiordania e rappresentano sempre di più un imbarazzo a livello internazionale. Un nome per tutti, quello di Ben Gvir, che giusto ieri ha detto che il Libano bruci. Da Repubblica vi segnalo infine il pezzo dell'inviato a Dubai, perché poi in tutto questo convulso scacchiere ci sono ovviamente tutti gli Emirati e i Sultanati del Golfo. Dubai, operazione rilancio, dimenticate i missili, il business deve ripartire. Francesco Manacorda ci racconta di questa campagna mediatica legata, affidata allo sceicco di Dubai in persona, risultati in tempo record, ma i settori stentano perché poi più delle campagne mediatiche fa in qualche modo la realtà, questa è una mia notazione. Si torna alla domanda iniziale, scrive Manacorda, basterà una campagna pubblicitaria seppur di altissimo livello per rimettere in moto la fiducia, la scommessa è che il mondo voglia dimenticare in fretta le scosse che sono arrivate dalla regione, ma vediamo che cosa succederà. Ecco, concludiamo queste pagine per passare ad altre cose. Le altre cose quali sono? Diciamo sul fronte italiano, passiamo rapidamente al fronte italiano per dire delle critiche dell'opposizione a Meloni, replica tardiva, l'imbarazzo della Lega, da Repubblica, il centrosinistra attacca l'esecutivo, ha inseguito inutilmente il trumpismo. Salvini dice di non pentirsi del sostegno al tycoon e poi corregge il tiro. Questa cosa appunto naturalmente riecheggia molto sui giornali e riecheggia anche in un altro editoriale interessante di cui però non posso leggervi molto, ma che vi segnalo, di Guido Rampoldi, che guarda alla questione NATO e dice: la NATO zombie, esiste ancora l'Occidente? Perché ricorda che tra 2 settimane Trump e i premier europei, tra i quali Meloni, si ritroveranno in Turchia per un summit NATO, che è un summit importante per capire che cosa succede appunto se come dice, al cospetto dell'esplosivo magma medio orientale e dei rischi che prospetta, la destra occidentale si vada sgangherando. Il posticcio Trump-Meloni rimanda a questo e non alla bizzosa senilità dell'americano. E d'un tratto però appare ancora possibile, questa è la lettura di Rampoldi, una rimonta di un altro Occidente, quello più liberale sostanzialmente, bene o male, espressione del Stato di diritto liberale. L'europeismo oggi è la sua patria, i liberal americani l'alleato, il Medio Oriente il test di vitalità. Adepta dell'arte del barcamenarsi, Meloni ora dovrà scegliere da che parte stare. Questo per quanto riguarda le prossime settimane, mentre Volevo solo dirvi appunto che la stampa tiene sul fronte della Lega, che ha molti guai, uno è Trump, l'altro è Vannacci, ovviamente, tiene due pagine, un'intervista a Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera: schiacciata da Fratelli d'Italia, la Lega ritrovi la sua strada, meno ponte, più TAV. E il sondaggio di Alessandra Ghisleri: l'ascesa di Vannacci tra i delusi dei partiti, un elettore su cinque promuove l'ex generale. Il 19% degli intervistati dà un giudizio positivo. Il guaio l'ho aggiunto io, ma tra i simpatizzanti del centrodestra la percentuale sale al 34,1%. Velocemente, la questione strega, questione strega restiamo su un pezzo bello, tutti ce l'hanno. Il tema è Mari che dice delle cose che ovviamente, che naturalmente non si possono sentire nel 2022, che pare abbia detto, perché poi nessuno dice esattamente cosa abbia detto sul pulmino che porta a spasso i candidati allo strega su Michela Murgia. Il senso sarebbe che essendo brutta sarebbe stata una persona insoddisfatta e dunque violenta, come dire, cose che si commentano da sola. Reazione di Teresa Ciabatti, nell'ambiente editoriale molte cautele, molti silenzi, eccetera. Sulla Stampa c'è un pezzo molto giusto di Shandivashi, a pagina, adesso fatemelo cercare, ecco, stregacidio, la congiura del silenzio tra complotto e antico sessismo, che dice appunto, qui poi insomma ci sono molti silenzi, molte cautele, anche perché c'è in gioco, ci sono in gioco le case editrici più importanti d'Italia, Einaudi pubblica Mari, eccetera, e il premio Strega, che ovviamente le vendite fa di molto aumentare. Leggo soltanto la conclusione di questo pezzo: Michela Murgia comunque si difende benissimo da sola, è stupendo immaginarla mentre insieme a Maria Bellonci in un altrove con il wifi si gode la debacle di chi pensa ancora che il femminismo sia una vendetta contro i maschi e non il seme di un mondo diverso, e che le femministe siano streghe incattivite dal non essere Dua Lipa. Ci dispiace per loro, e io direi che su questa cosa la concluderei qui. Volevo dirvi invece di Brexit, perché molti giornali tornano su quello sciagurato anniversario, tra questi resto sulla Stampa per citarvi un pezzo, un reportage da Cuba che ha dettato le nuove regole un po', insomma, diciamo di apertura verso il libero mercato. Svolta a Cuba, porte aperte ai mercati, approvate le riforme per attrarre capitali privati. Cuba sta vivendo uno strangolamento terribile da parte degli Stati Uniti. L'intervista a Paco Ignacio Taibo II: Trump ha affamato l'isola per esportare il suo modello, ma il capitalismo non si impone. Cosa le fa più male dell'attuale situazione di Cuba? L'offensiva contro la popolazione. L'embargo e i ricatti del passato impallidiscono di fronte al vile strangolamento energetico in atto da gennaio. Questo sulla Stampa. Concludiamo quasi con Brexit. La Brexit ha spezzato la Gran Bretagna. Oltre a Starmer vacillano anche i partiti. L'intervista al politologo Michael Cox sulla Stampa, pagina 14, di quello sciaguratissimo referendum di cui molti di noi, che ad esempio tutti quelli che hanno figli che abitano in Inghilterra ben si ricordano, è dedicata l'apertura della lettura di oggi, Global Britain, un sogno fallito, varie pagine sulla lettura che vi consiglio di leggere. Concludo tutto questo augurandovi una buona calda domenica da questi microfoni. Assunta Sarlo vi ringrazia per l'ascolto.